La sua vita è stata così intensa che la si dovrebbe raccontare a puntate. Il 6 novembre del 2007 ci lasciava uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani, Enzo Biagi. Enzo Biagi da sempre sogna di fare giornalista. Lo scrive anche in un tema alle medie, immaginando il giornalista come un vendicatore capace di riparare torti e ingiustizie. Era inoltre convinto che il mestiere di giornalista lo avrebbe portato a scoprire il mondo. E allora ripercorriamo la storia di questo personaggio. Già all'Istituto Tecnico per Ragionieri di Bologna, Biagi diede vita ad una piccola rivista studentesca che si occupava della vita scolastica, ma che fu soppressa dopo solo qualche mese dalle autorità fasciste, cosa che lo portò a maturare una forte indole antifascista. Nel 1940 fu assunto dal Carlino Sera, edizione pomeridiana de Il Resto del Carlino, come estensore di notizie, ovvero colui che sistema gli articoli portati in redazione. Nel 1943, poco dopo il suo matrimonio con Lucia Ghetti, fu costretto a rifugiarsi sulle montagne, dove finì per aderire alla Resistenza. Terminata la guerra, fu assunto come inviato speciale al Resto del Carlino, seguì il Giro d'Italia e poi partì per l'Inghilterra, dove raccontò il matrimonio della futura regina Elisabetta II. Quello fu solo il primo di una lunga serie di viaggi all'estero come testimone del tempo. Tra le tante cose, nel 1951 descrisse l'alluvione in Polesine con una cronaca che rimase negli annali e che venne letta anche da Bruno Fallaci, zio di Oriana Fallaci e allora direttore del settimanale Epoca, che chiamò Biagi a lavorare come caporedattore al periodico. Nel 1952 il settimanale attraversava un momento editoriale difficile e il nuovo direttore, Renzo Segala, decise di partire per l'America alla ricerca di qualche scoop esclusivo, affidando temporaneamente a Biagi la guida del giornale. Durante l'assenza del direttore scoppiò il caso Vilma Montesi, una ragazza ritrovata morta a Ostia, uno scandalo che coinvolse l'alta borghesia laziale. Biagi, intuendo la possibile risonanza del caso, decise, contro le disposizioni date, di dedicarne comunque la copertina e pubblicare un'inedita ricostruzione dei fatti. Il successo fu clamoroso. In una sola settimana la tiratura di Epoca crebbe di oltre 20.000 copie e Mondadori tolse così la direzione a Segala affidandola a Biagi. Sotto la sua direzione Epoca si impose nel panorama delle grandi riviste italiane, surclassando la concorrenza dell'Espresso e dell'Europeo, con approfondimenti e storie dell'Italia del boom economico. Fu costretto a lasciare la direzione del giornale in seguito ad un articolo di quella che fu definita la strage di Reggio Emilia del 1960, in cui, durante una manifestazione sindacale, le forze dell'ordine uccisero 5 operai. L'articolo provocò una dura reazione del governo, che Biagi aveva criticato. D'altronde, in un'intervista fatta a Biagi molto tempo dopo, alla domanda «Si possono raccontare i fatti con obiettività?», lui rispose: «Non credo che possano esistere obiettività e distacco totale, ma correttezza sì, e non credo neanche che il coraggio e la libertà possano essere regolamentati per legge». Il 1 ottobre del 1961 divenne direttore del Telegiornale, trasmesso dalla RAI sul programma nazionale, dove Biagi applicò subito la formula del giornale Epoca, dando meno spazio alla politica e maggiormente a quelli che lui chiamava guai italiani, riferendosi alle mancanze del nostro sistema. Fece assumere in RAI grandi giornalisti come Giorgio Bocca, Indro Montanelli, ma anche giovani come Emilio Fede, destinati comunque ad una lunga carriera. Nello stesso anno arrivarono le prime polemiche. Enzo Biagi, da alcuni parlamentari, era considerato non allineato all'ufficialità. E anche dopo il lancio del primo rotocalco televisivo, Biagi a Roma si sentiva con le mani legate. Dichiarò: «Ero l'uomo sbagliato al posto sbagliato. Non sapevo tenere gli equilibri politici e non mi interessavano. Volevo fare un telegiornale in cui ci fosse tutto, che fosse al servizio del pubblico, non al servizio dei politici». Tant'è che nel 1963 decise di dimettersi e tornare a Milano come inviato e collaboratore del Corriere della Sera e della Stampa. Biagi iniziò ad occuparsi di interviste televisive, genere di cui sarebbe divenuto maestro. Alcune di queste interviste crearono scalpore e polemiche, come quella fatta a Gheddafi nei giorni successivi alla caduta dell'aereo di Ustica, dove il dittatore libico dichiarò che si trattò di un errore degli Stati Uniti, che quel giorno aveva sbagliato bersaglio. Tra le trasmissioni più seguite ricordiamo sicuramente Linea Diretta, che proponeva l'approfondimento del fatto della settimana e Spot, un settimanale giornalistico in cui Biagi collaborava come intervista e dove si rese protagonista di interviste storiche come quella a Gorbaciov e a Silvio Berlusconi, allora al centro delle polemiche sui presunti favori del governo Craxi nei confronti delle sue televisioni. Nei primi anni 90 seguì attentamente le vicende dell'inchiesta Mani Pulite con la trasmissione Inchieste di Enzo Biagi e fu il primo giornalista ad incontrare l'allora giudice Antonio Di Pietro. Iniziò a condurre la trasmissione Il Fatto nel 1995 e furono proprio due interviste fatte in questa trasmissione che portarono diversi politici e giornalisti ad attaccare Biagi. Una fu quella con Benigni nel 2001, fatta a ridosso delle elezioni politiche, dove il comico toscano commentò a modo suo il conflitto di interessi e il famoso contratto con gli italiani che Berlusconi aveva firmato qualche giorno prima da Bruno Vespa. Pensate che Benigni esordisce dicendo: «Non voglio parlare di politica, sono qui per parlare di Berlusconi». E in tutta l'intervista è un fiume in piena. Inoltre, Indro Montanelli, sempre al Fatto, rilascia delle dichiarazioni attaccando pesantemente il centrodestra. Biagi viene denunciato all'autorità per le garanzie della comunicazione per violazione di par condicio, ma viene assolto con formula piena. Nell'aprile dell'anno dopo, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi rilasciò una dichiarazione, definita poi Editto Bulgaro, in cui si augurava che la nuova dirigenza RAI non permettesse più un uso criminoso delle televisioni pubbliche, come era stato fatto da Michele Santoro, dal comico Daniele Lutazzi e dallo stesso Enzo Biagi, che quella stessa sera, nella sua trasmissione, si appellò alla libertà di stampa. Disse: «Lavoro qui in RAI dal 1961 ed è la prima volta che un presidente del Consiglio decide il palinsesto. Potrebbe essere l'ultima mia puntata. È meglio essere cacciati per aver detto qualche verità che restare a prezzo di certi patteggiamenti». Alla fine, dopo una serie di trattative tra Biagi e la RAI, a settembre decise di non rinnovare il suo contratto con la televisione pubblica, risolto dopo 41 anni di collaborazione. Continuò a scrivere nel Corriere della Sera e tornò in televisione dopo 2 anni di silenzio, come ospite in varie trasmissioni della RAI, testimoniando comunque la sua vicinanza in particolare a RAI 3. Nel 2007, dopo 5 anni di assenze, torna in televisione con la sua prima trasmissione RT, rotocalco televisivo. Andò in onda per 7 puntate. Poi fu annullata per le precarie condizioni di salute di Enzo Biagi. Morì appunto il 6 novembre del 2007 e qualcuno di quelli, che lo conoscevano bene, ebbe l'idea di smuovere dolcemente la terra che stava per accoglierlo e di metterci una penna biro. Un altro pezzo di storia italiana qui su Radio Più. Io vi aspetto alla prossima puntata e vi lascio con una canzone un po' leggera, impossibile da non canticchiare, sigla di una trasmissione opposta di quelle di cui vi ho parlato oggi, una trasmissione senza troppi pensieri. Un tuffo negli anni 90. Non è la RAI.